E come dicevamo, oggi si parlerà un po' dell'effetto che la guerra che gli israeliani portano avanti ormai da diversi decenni nei confronti della popolazione palestinese ha sul territorio. Ci ricolleghiamo insomma ai recenti eventi infuocati che stanno interessando l'area e di cui l'info mattutina di oggi comunque ha già dato un quadro decisamente dettagliato e preciso. Per cui non mi ripeterò nell'illustrare la complessa situazione in atto, specialmente nella zona di Gerusalemme Est e della striscia di Gaza. Ma insomma, tenterò di riportare un po' l'attenzione alle radici coloniali di questo conflitto, perché non bisogna dimenticare che al di là del conflitto religioso o geopolitico, il conflitto arabo-israeliano è un conflitto per la terra e per le sue risorse. E come dicevo, l'info di stamattina ha già evidenziato come la narrazione della quasi totalità dei media mainstream stia dipingendo la situazione, come al solito, come una ripresa delle ostilità da parte di Hamas, quasi ingiustificata, quasi non so perché Hamas si diverte a riprendere le ostilità. E a cui Israele avrebbe giustamente risposto per legittima difesa. In realtà ciò che viene omesso da questa narrazione estremamente semplificata e faziosa della situazione è che la provocazione in questo caso è partita proprio da Israele. Che oltre ad aver appunto occupato militarmente la spianata delle moschee, un luogo che ha un ruolo importantissimo per l'Islam, da diversi decenni, più o meno dagli anni 70, porta avanti un'operazione di sgombero e di sostituzione etnica nelle zone occupate illegalmente, appunto per insediare coloni israeliani. Nella zona di Gerusalemme Est e in Cisgiordania, quindi da diversi decenni è in atto questa operazione, portata avanti anche in modo abbastanza violento, per cui diverse famiglie si trovano sfrattate dalle proprie abitazioni. Dalle proprie abitazioni, dalle proprie terre che spesso e volentieri vengono distrutte anche con modalità abbastanza indegne per fare posto appunto all'insediamento di nuovi coloni israeliani che possono andare a rimpolpare le fila di questo nobile popolo. Chiaramente anche queste operazioni vengono narrate dalla retorica israeliana come legittime, come la legittima ripresa di terre che appartengono al popolo ebraico fin dai tempi antichi, ma non dobbiamo stupirci se Israele appunto porta avanti questo tipo di narrazioni pacificatorie. E dunque ho pensato che fosse bene anche approfondire l'applicazione di questo tipo di narrazioni appunto quasi idilliache di tutto ciò che fa quella che viene definita come l'unica democrazia del Medio Oriente e vedere un po' il reale impatto che la colonizzazione israeliana ha avuto su quei territori, sui territori palestinesi. Ma iniziamo con una dichiarazione di intenti che sta alla base della colonizzazione della Palestina da parte appunto del popolo ebraico, quando appunto uno dei padri fondatori dello Stato di Israele, nonché il suo primo capo di governo, David Ben-Gurion, ha parlato della terra palestinese, che allora era ancora da conquistare, in questi termini: la Palestina contiene un ampio potenziale per la colonizzazione di cui gli arabi non hanno necessità né sono in grado di sfruttare. Questo lo diceva nel 1937, e questa retorica della Palestina come terra vergine, una terra senza popolo per un popolo senza terra, questa retorica ce la portiamo dietro fino a oggi. Questa retorica viene utilizzata per giustificare quella che di fatto è un'occupazione illegale di numerosi territori appartenenti al popolo palestinese e l'espansione, diciamo, violenta dello Stato di Israele. Dal 1967, infatti, la Gerusalemme Est e la Cisgiordania vengono colonizzate illegalmente e in modo costante nel tempo dai coloni israeliani. Le terre dei palestinesi vengono confiscate, spesso con metodi estremamente violenti, sia per le persone che abitano quelle terre, sia per le risorse di quei territori. Per esempio, gli ulivi vengono sradicati oppure bruciati, o addirittura vengono iniettate delle sostanze chimiche velenose che li fanno deperire, così da incoraggiare, diciamo, le persone che abitano tradizionalmente quelle terre ad andarsene. E fare quindi spazio ai coloni israeliani. Tutta questa situazione è aggravata anche dal fatto che questo tipo di operazione è stata legittimata nel 2018 con l'approvazione in Parlamento della cosiddetta legge dello Stato-Nazione, che incoraggerebbe, tra le altre cose che la rendono una legge decisamente imperialista, incoraggerebbe e promuoverebbe l'insediamento di coloni israeliani nei territori al di fuori dei confini dello Stato di Israele. Per cui, anche forte di questa conquista, diciamo, legislativa, Israele si sente giustificato a penetrare capillarmente e anche in modo abbastanza violento nei territori che non gli perterrebbero da un punto di vista di confini territoriali. E chiaramente questa invasione ha degli effetti distruttivi non soltanto sulla popolazione, che comunque è un effetto decisamente da tenere in considerazione, ma anche sul territorio e sull'ambiente. Infatti, queste terre, che sono state abitate tradizionalmente per decenni, ma anche per centinaia di anni, chi è riuscito a tenersele dopo, appunto, l'invasione da parte del popolo eletto, queste terre sono state abitate da famiglie che per generazioni hanno saputo come sopravvivere, come appunto trarne il nutrimento, pur rispettando, diciamo, gli equilibri e la geografia, diciamo, del loro territorio. Insediamenti israeliani invece porterebbero con sé un atteggiamento decisamente più votato al profitto, per cui questi territori vorrebbero essere messi, appunto, a profitto, per cui dovrebbero diventare redditizi e arricchire la già abbastanza rimpolpata economia israeliana. La distruzione e l'invasione di questi territori quindi porterebbe con sé l'inevitabile conseguenza che gli equilibri ecosistemici e la biodiversità di quei luoghi vengono totalmente sconvolte e distrutte. Per non parlare del fatto che una volta inserita sia una popolazione civile con uno stile di vita occidentale, quindi con consumi moltiplicati alle stelle rispetto allo stile di vita più tradizionale delle famiglie palestinesi che vi abitavano prima, questo si porta con sé inevitabili montagne di rifiuti che ovviamente vengono scaricati in territori palestinesi, ma che chiaramente hanno un impatto negativo e diciamo inquinante sull'intero territorio. La colonizzazione e l'invasione da parte di Israele porta con sé anche la costruzione di infrastrutture come strade, per la costruzione delle quali chiaramente vengono rasi al suolo intere fette di territorio, quindi ancora ulivi bruciati o sradicati. Alcuni ulivi anche centenari, alcuni si legge vecchi di 600 anni. Per fare posto alle strade su cui passeranno carri armati oppure macchine di ultima generazione, vengono bruciati anche ettari e ettari di terra e vengono distrutti interi habitat. Chiaramente di queste strade possono usufruire soltanto gli individui di cittadinanza israeliana, mentre la popolazione palestinese viene totalmente esclusa dalla possibilità di poter usufruire di queste strade, per cui l'impatto è anche socialmente deleterio. Cosa ci si fa una volta che ci si è appropriati di questi terreni? Beh, ovviamente non è più il caso di portare avanti la cara e vecchia agricoltura tradizionale, perché è poco redditizia, sicuramente non competitiva sul mercato. È ora di piantare tutta una serie di altre culture decisamente più richieste e redditizie per il mercato israeliano e internazionale. E quindi via di tè, caffè, mango, datteri, avocado, ananas, banani. Tutte culture che richiedono grandi quantità d'acqua per essere coltivate, acqua che comunque scarseggia, diciamo, endemicamente per la natura di quel luogo e che non sono assolutamente adatte a quei territori.
Sempre sulla questione dell'acqua, abbiamo visto come nel conflitto che si è risolto, diciamo tra virgolette, da poco, nel conflitto siriano, Israele ha fatto di tutto per controllare le alture del Golan, che dove parte praticamente il fiume che irriga quelle valli, i fiumi anzi che irrigano quelle valli, e dove sta ponendo appunto un controllo militare per avere il controllo dell'acqua. Il controllo dell'acqua è alla base per il controllo, appunto, come diciamo, del sostentamento delle popolazioni palestinesi, e più volte l'apertura e la chiusura di dighe ha permesso, insomma, di effettuare ritorsioni. Oltretutto, su questo cambio di strategia agricola messo in atto da Israele, ricordiamo che Israele si ammanta di verde e si glorifica, insomma, della sua attenzione contro, diciamo, l'uso della carne, lo sfruttamento animale. Infatti si autodefinisce la popolazione vegana e vegetariana per eccellenza, un po' per tradizioni culinarie, che adesso appunto sta cercando di mettere a mercato, e lo ha dimostrato anche nell'Expo di Milano nel 2015, dove appunto il padiglione israeliano era assolutamente concentrato sulle nuove tecniche di coltivazione a impatto zero, a zero spreco. Tant'è che infatti sono irrigata a sangue palestinese, quindi insomma. Ma di questo, tecniche e nuove tecniche di agricoltura, ne parleremo nella seconda parte di questa trasmissione.
Dice bene che Evan, quando ricorda appunto la strategia del controllo delle risorse idriche come cavallo di battaglia delle attività israeliane. E infatti, oltre alle alture del Golan, Israele ha letteralmente prosciugato gran parte delle risorse idriche del territorio dell'ex Palestina. In particolare il lago di Tiberiade è stato privato di gran parte della sua capienza idrica, con un prelievo che si legge in varie fonti che si possono trovare sul web pari a 400 metri cubi annui di acqua. Questo chiaramente ha sollevato un po' di preoccupazione man mano che si vedeva il livello del lago progressivamente scendere, per cui Israele ha pensato bene di attuare un'altra tecnica per appunto assicurarsi una costante riserva d'acqua da destinare a queste colture di cui parlavamo, estremamente impegnative da un punto di vista idrico. Ha ovviato al problema rivolgendosi alla cara vecchia tecnologia che ha millantato a parole come la nuova frontiera green per appunto far fronte ai problemi idrici. In realtà consiste in un pompaggio d'acqua dal Mediterraneo che viene desalinizzata e immessa nel lago di Tiberiade. Provate a immaginare il dispendio di risorse e di energia che una tale operazione comporta. E l'insensatezza ovviamente di tutta la questione. E per quanto riguarda invece il fiume del Giordano, Israele si è assicurato il controllo su tutto il letto del fiume, su tutte le risorse idriche che quindi di conseguenza vengono sottratte alla popolazione palestinese. Infatti si stima che il 90% delle risorse idriche del Giordano vengano destinati ad usi civili e agricoli per la popolazione israeliana, con il risultato che anche il Giordano versa in delle situazioni pietose, in certi luoghi è quasi prosciugato e dove invece riesce ancora a scorrere l'acqua è decisamente non ha un bel aspetto, insomma. E tutto questo cozza in realtà con la retorica con cui Israele presenta le sue prodezze in campo di estrazione delle risorse, poiché forse qualcuno non lo sa, ma Israele dipinge le sue attività sul territorio palestinese come un'operazione di fioritura del deserto. Una retorica che è stata tra l'altro anche utilizzata nell'Expo di Milano di cui ci parlava Kevan prima, in cui il padiglione israeliano portava appunto il titolo di far fiorire il deserto grazie a queste magnifiche tecnologie d'avanguardia che, come abbiamo visto, si riducono a un pompaggio di acqua dal Mediterraneo e a operazioni dispendiosissime di desalinizzazione. Per cui appunto è evidente che nonostante Israele provi a nascondersi sotto una copertura di green, di stato green, di operazioni green, in realtà sta devastando letteralmente un territorio come si confà a qualunque nazione colonizzatrice. Ma le nazioni colonizzatrici fanno anche un'altra cosa che tende a distruggere i territori, ovvero la guerra. come sappiamo e come possiamo benissimo immaginare, la guerra ha anche il suo lato di devastazione ambientale, che nel caso di Israele è abbastanza marcato, dato che Israele si trova ai primi posti per la ricerca, per insomma l'implementazione di tecnologie, tecniche militari definite all'avanguardia. E questo porta con sé anche l'utilizzo di armi altamente tossiche non convenzionali. Queste armi non convenzionali includono anche l'utilizzo di sostanze chimiche chiaramente tossiche per persone e ambienti, come l'uranio impoverito, il fosforo bianco e altre sostanze, insomma, che oltre a contaminare i terreni e le falde acquifere provocano nella popolazione patologie e tumori. Vi è un gruppo di ricerca, tra l'altro italiano, che si è occupato di indagare a fondo gli effetti delle armi non convenzionali utilizzate da Israele e che ha rilevato che nel corso degli ultimi decenni la popolazione rinchiusa nella striscia di Gaza in conseguenza all'esposizione continua, cronica e forzata a questo tipo di sostanze sta rilevando tutta un'insorgenza di patologie e tumori spesso anche mortali, ma soprattutto i bambini stanno nascendo con delle malformazioni alla nascita e con delle patologie altamente debilitanti dovuta appunto all'esposizione dei genitori prolungata non soltanto alla contaminazione diretta che proviene appunto dai numerosi bombardamenti provenienti da Israele, ma anche dal rilascio lento e continuo di sostanze e metalli nel terreno che appunto le bombe che atterrano a terra rilasciano continuamente. Queste sostanze chiaramente contaminano acque e terreni, acqua che viene utilizzata sia per scopi appunto civili, sia per irrigare e per coltivare quelle poche cose che la popolazione di Gaza riesce a coltivare su quella terra devastata, e che si mangia continuamente, andando appunto incontro a numerosi effetti deleteri per la loro salute. Alcuni di questi studi mettono anche in evidenza che forse Israele sta usando anche delle armi radioattive nei suoi bombardamenti continui su Gaza. E per vedere un po' di questi studi vi consiglio di andare sul sito di questo gruppo di ricerca che si chiama New Weapons. Il sito si chiama www.newweapons.org e trovate un sacco di report, insomma di studi poco allegri, devo dirvi, ma sicuramente molto più dettagliati di quanto possa dirvi io adesso. E altri effetti indiretti della guerra che Israele porta avanti ormai da decenni contro i territori e la popolazione palestinesi sono anche altre azioni decisamente poco nobili, come l'operazione di spruzzare dei pesticidi nelle zone di confine con i territori occupati, così da contaminare ulteriormente appunto il terreno e l'acqua di cui si nutrono le popolazioni che vivono in quei luoghi. E in questo preciso frangente, in questi giorni, sono state chiuse le acque del mare, della striscia che costeggiano la striscia di Gaza, impedendo ai pescatori di pescare. in una situazione di già estrema povertà prima che venisse presa questa decisione. Adesso la popolazione di Gaza si trova senza un ulteriore mezzo di sostentamento. Reaffirmation of man. I work my way backwards using cynicism. E in ultimo, mi sono dimenticata di dirlo prima, diciamo, per chiudere questa rassegna di simpatici effetti della colonizzazione israeliana, il caro e vecchio muro. Chiaramente non è spuntato su da solo, ma per costruirlo, ed è veramente gigantesco, sono stati abbattuti come di tradizione centinaia, qui in qualche articolo si trova anche decine di migliaia di ulivi. I am the tide, the rise and the fall. E bruciati ettari e ettari di terra, per cui oltre a essere un pugno in un occhio e il simbolo del colonialismo israeliano, è anche un'opera, una grande opera decisamente dannosa per l'ambiente. E dunque chiudo questo triste elenco degli effetti dell'imperialismo israeliano sul territorio palestinese consigliandovi un paio di siti da cui ho reperito queste informazioni, il già citato gruppo di ricerca New Weapons, www.newweapons.org, e invece per notizie aggiornate e approfondimenti sulla situazione tra Israele e Palestina c'è Nena News, che dà numerose notizie, insomma anche approfondimenti molto validi, e per chi mastica l'inglese Middle East Monitor, www.middleeastmonitor.com. E prima di lasciarvi con un po' di musica, rilancio l'appuntamento di sabato in Piazza Castello, ore 15, il presidio appunto in occasione della Nakba annuale, quest'anno diciamo appesantito dalle recenti vicende.